proprio.
Allora, io volevo chiederle una cosa, diciamo, non propriamente sulla sua formazione, ma su quello che può pensare di... Ci sono molte persone che a noi giovani, a noi ragazzi, noi in gran parte siamo del liceo classico e scientifico e abbiamo una formazione per cui saremmo portati a occuparci anche di cultura nel nostro percorso formativo e molte persone ci dicono che ormai con la cultura non si mangia né si arriva da qualche parte. Lei che ha fatto comunque un percorso, diciamo, che dimostra il contrario, che cosa può dire a noi in questo momento?
Cioè, voi?
Sì.
Direi una cosa molto semplice, che purtroppo la ricerca non ti porta ad avere grandi guadagni, ma grandi soddisfazioni e anche a volte grandi seccature. Però diciamo che la ricerca è qualcosa che nutre la mente e nutre la curiosità di chi la fa. Allora, i tempi sono cambiati. Una volta c'era il mestiere sicuro, il posto sicuro, c'erano poi delle vie che esistono ancora, sai, se vuoi fare il chirurgo, fa il chirurgo, l'avvocato, l'avvocato. Però sempre di più è un mondo che porterà ad avere dei mestieri diversi, cioè dobbiamo essere pronti ad avere mestieri diversi nell'arco della vita. Io ho fatto per 10 anni scavi, cioè studiavo appunto ossa fossili, eccetera. Poi mi sono trovato di fronte alla televisione, poi ho cominciato anche a scrivere libri, mi sono occupato di musei della scienza, eccetera, eccetera. Quindi quello che bisogna cambiare è un approccio mentale, cioè il fatto di dire io farò come tanti viaggi nella mia vita, che a volte saranno mestieri completamente diversi uno dall'altro, ma ogni volta che farò qualcosa avrò alle mie spalle delle esperienze che gli altri non hanno, perché sono in campi diversi e le posso unire come conoscenze in più che possono aiutarmi ad essere unico nel mio mestiere.
Va bene, grazie.
Avanti.
Io volevo chiedere una cosa riguardo proprio al suo lavoro anche in televisione, non solo, cioè legato anche ai viaggi che ha fatto. C'è un posto particolarmente importante che ha apprezzato maggiormente rispetto agli altri durante i suoi viaggi?
Ce n'è uno che mi ha molto impressionato ed è il Polo Sud, l'Antartide. Il Polo Sud è il punto zero, l'Antartide è il continente. E perché è un luogo che in certi posti è totalmente sconosciuto. Sono luoghi dove l'uomo non è proprio mai arrivato. Ed è, certe aree sono meno conosciute della Luna. Che si conosce di più la Luna di certe aree e quindi certamente è stimolante pensare che sulla Terra esista un luogo ancora da esplorare. Certo, in buona parte è ricoperto da ghiacci, quindi è presto fatto, però sotto i ghiacci ci sono montagne, valli, tutte coperte. L'Antartide è un po' come un boccale di birra, il ghiaccio ricopre per 2 o 3 chilometri quello che c'è sotto, ma sotto c'è tutto, c'è un intero continente con resti di dinosauri, petrolio, uranio, diamanti, c'è tutto. Però è tutto ancora da scoprire. Il modo in cui tu vai, quindi è un concetto antico, quasi ottocentesco, quello di scoprire un continente che ancora non si conosce. Però il modo in cui lo fai è come faremo in futuro, perché devi vivere in certe basi, con temperature proibitive, se stai fuori muori, eccetera, eccetera. Quindi quello che faremo sui pianeti in futuro. Quindi si uniscono, questo luogo unisce un modo di esplorare del passato e un modo di esplorare del futuro. E poi certamente è un luogo immenso, dove la ricerca, quello che mi piace, che da questo continente oggi, ancora non so per quanto, ma oggi si può portare via solo la ricerca. Nel senso, per trattato internazionale non si può portare via nessuna risorsa dall'Antartide, l'unica cosa che può uscire sono le conoscenze. Questa è la cosa più bella e credo che sia ad esempio per sé, non so ancora per quanto, forse semplicemente perché costa ancora troppo tirar via le cose, quindi dicono. Però è un bel posto, un posto tra l'altro dove ti trovi in situazioni strane. Per esempio, è l'unico luogo al mondo dove ho visto un arcobaleno circolare. L'arcobaleno lo vedi sull'orizzonte, invece questo era attorno. Sono situazioni stranissime.
Progetti per il futuro, televisione, libri, non so.
Beh, quello che ho fatto fino adesso mi è piaciuto molto e funziona, è piaciuto anche a voi, quindi continuerò su questa linea, cioè fare programmi di scienza, di storia, di cultura, eccetera, magari allargando le tematiche, eccetera, e poi libri, sì. Libri è un modo di parlare, è un modo di esplorare. L'ultimo che è uscito sulla Cappella Sistina, ma non sapevo mica tutte quelle cose che poi ho scoperto scrivendo il libro. E poi tra l'altro a quel libro è una curiosità che quando uno si trova nella Cappella Sistina vede tutto molto lontano, quel libro vede tutto vicino, quindi ti aiuta molto.
Poi per esempio quanto lavoro c'è dietro le trasmissioni, dietro i vostri viaggi? Quante persone ci sono?
Ok, allora si comincia così, bisogna sviluppare un tema, no? Dici io ho un tema, devi. Non esiste una banca dati per tirare fuori i temi, te li devi un po' inventare, devono essere dei temi che funzionano in televisione, quindi devono avere certe caratteristiche, cioè la televisione è fatta di immagini, quindi deve essere un tema che viaggia attraverso le immagini, può essere un tema di storia, un tema di scienza, è ovvio che non so, la relatività e i confini dell'universo e la fisica quantistica ti offrono molti meno spunti televisivi, cioè di immagini rispetto non so, a Pompei che è piena di curiosità, però questo non significa che non devi fare, anzi molto spesso è una sfida, cioè se parli della gravità come l'abbiamo fatta è una sfida, però lo fai. Allora questa è una cosa, di trovare un tema che sia divulgativo, che ritieni che possa essere interessante da trattare, che la gente debba conoscere, sono delle curiosità o comunque dei momenti della storia che non per forza fanno ascolto di prima linea, ma tu lo devi trasformare in ultima linea, in ultima battuta, come qualcosa che fa l'ascolto. Faccio un esempio: se uno parla della nascita di Atene, vuol dire che parla del confronto fra greci e persiani. Ora non è che sia una cosa che la sera dice beh, io non esco con gli amici perché voglio vedere queste cose, però poi quando è andato in onda è stata una delle puntate che ha fatto più ascolto, perché, e questo è un altro trucco un po', è perché è un tema che si è basato sulle conoscenze che avevano tutti a scuola hanno sentito parlare di questo e hanno detto aspetta, fammi un po' riverdire le mie conoscenze, soprattutto dice no, perché in un'ora o due ore io riesco a avere il download di un tema, se no non voglio mettermi a leggere un libro, questo è un po' il tema. Allora scegli un tema, poi naturalmente lo puoi scrivere te o puoi avere dei collaboratori, degli autori come te che ti aiutano, cioè si stabilisce come, è come fare un viaggio, si decide di andare in un paese, no? Poi devi decidere le tappe, i luoghi e quindi anche quale strade fare, no? Quali temi trattare. Una volta che hai deciso hai fatto come una scaletta, la riempi questa scaletta spiegando ogni cosa, e quello che è importante è dare un senso, cioè molti programmi non fanno questo e alla fine lo spettatore si smarrisce, non sa. Se invece tu riesci a dare un senso, un motivo per cui passi da A, B, C, D, E, allora nei campi della, per esempio della storia è facile perché hai un tema, noi abbiamo fatto ultimamente una puntata su Pearl Harbor e quindi vai da un'ora all'altra, riesci a spiegare e riesci a capire cosa è successo. Pompei è la stessa cosa, puoi fare le ultime 24 ore di Pompei e quindi ha un senso che passi prima in un posto poi in un altro. Poi devi scegliere quale di queste cose dirai in campo e quali invece trasformerai in scheda. Molto spesso è il luogo stesso che ti aiuta a fare questa scelta, perché ci sono dei luoghi che ti aiutano perché sono spettacolari, insomma, San Pietro, ecco. E quindi devi aprire delle parentesi che possono essere, se stai a San Pietro e dici ok, dove era, non so, cosa c'era prima di San Pietro? Non c'è niente, allora devi trovare qualche affresco che ti faccia vedere la Basilica di San Pietro, quella medievale, prima di quella che aveva, diciamo, quella del Bramante, insomma, della cupola di Michelangelo. Poi se devi descrivere la cupola di Michelangelo, dici come la faccio a descrivere? Ma dentro c'è un modello di legno che lui ha fatto, perché voleva dire come dovevano essere fatte le cose, perché poi lui è morto, quindi non è riuscito lui a fare la cupola, ma l'ha progettata. E poi che ha realizzato la cupola, ha fatto un attimino più stretta, perché lui l'aveva fatta come un panettone, molto tonda, molto bella, però chi l'ha fatta dopo ha avuto paura che, come si dice, spanciasse, che non avesse, quindi l'ha fatta più stretta ed è quella forma che oggi conosciamo. Ma quando devi dire queste cose, lì al Vaticano c'è il modello di legno di Michelangelo, è lui che l'ha fatta, allora lo dici lì. Ecco, quindi tu decidi dove cosa dire e dove dirlo a seconda della spettacolarità o meno dell'interesse dell'uomo. Naturalmente ogni puntata deve essere a un consulente, ogni volta diverso, cioè un esperto che rilegge o ti consiglia, magari lo vedi prima e dice senta, noi vogliamo fare questo e questo e questo, parlando con lui magari escono fuori delle curiosità, dei siti, degli aneddoti che metti dentro, scrivi il tutto, glielo rifai vedere, lui ripassa, è come un relatore per una tesi, ripassa perfettamente tutto quanto, e questo è fondamentale per due motivi. Il primo è che non sbagli, non sei tu che lo scrivi, è qualcuno di esperto che ti ha dato l'ok, è come appunto un esperto, un consulente. Secondo è che lui stesso in caso di polemica può difenderti, nel senso dice no, ha ragione perché io ritengo che sia ABC, se ha un collega magari che non è d'accordo con lui. Parti, noi partiamo sempre con i testi già fatti, non improvvisiamo mai, arriviamo se siamo nel deserto in Australia o in Sicilia, abbiamo il testo, è pronto, e questo serve sia al regista perché sa quanto deve durare le riprese, cosa serve, sia anche all'operatore che ha capito che lì deve usare una telecamera, laggiù invece un braccio con la telecamera, la steadicam, e soprattutto arrivati sui luoghi ogni volta fai vedere se c'è un archeologo, se quello che stai dicendo è corretto. Okay, fino alla fine c'è veramente, stiamo attenti alla virgola, poi può capitare che si sbagli, però almeno lo fai in buona fede, non c'è. A quel punto fa il tutto, si registra il tutto e poi c'è il montaggio. E il montaggio significa dare ritmo, mettere i pezzi anche che erano già stati previsti, ma gli metti anche le musiche, e quindi tutto diventa diverso. Anzi, un trucco è di vedere la puntata senza musiche, perché le musiche ti aiutano all'ascolto. Ma se tu vedi senza musiche, capisci subito dove sono i pezzi più noiosi o i pezzi che non vanno bene e agisci lì. Quando metti le musiche è ancora meglio. Poi naturalmente a quel punto lì si rivede la puntata, anche l'esperto lo rivede nuovamente, e a quel punto è pronta per essere, come dire, messa. C'è un grosso lavoro. Una volta noi ci impiegavamo all'incirca un mese per fare una puntata, da quando si decideva di farla, scrivere, andare, filmare, ma sto parlando di riprese fuori, andando anche all'estero, poi tornando mediamente. Però adesso quando andiamo all'estero magari facciamo 3 puntate in una volta sola, quindi è difficile dire esattamente, ma diciamo 3 settimane più o meno ci stanno, meno è difficile.
Ci puoi, come dire, dare una chicca? Cioè ci sarà qualcosa per cui sabato sera pigliatevi il tempo per starmi a vedere, oltre a tutti i sabati sera che tutti stanno a vedere, no? Ce ne sarà una che secondo te sono state tutte
bellissime. Dunque fino adesso di Ulisse abbiamo
lui
fatto,
lui è il tuo fan, uno sì, dei tuoi fan più piccoli con la storia. Lui è la storia.
Allora, noi abbiamo fatto 150, un po' meno di 150 puntate. Questo significa 150 temi. È difficile trovarne di nuovi, eh? Però dobbiamo farlo. E quindi ne troveremo. A volte, per esempio, quest'anno una cosa che faremo una puntata su Augusto, perché cade quest'anno il bimillenario della morte. Lui è morto nel 14 d.C., siamo nel 2014. E l'idea è di capire come quest'uomo abbia cambiato un mondo. È stato il primo imperatore, ed è interessante vedere, per esempio, che nessuno lo dice, ma il termine imperator l'ha usato perché lui non voleva essere chiamato re, rex, perché era qualcosa che voleva dire che era un regno. In realtà lui voleva far vedere quanto fosse importante il ruolo del senato, del popolo, ma che lui comunque avesse un controllo. E imperato è un termine militare che si dà a un generale, un condottiere, eccetera, quando ha ucciso 5.000 nemici in una campagna, e viene acclamato col trionfo. Quindi pochi sanno che imperator è un termine militare molto forte. Ma la cosa buffa è che se uno avesse chiesto a un romano, siamo in un impero? Lui avrebbe detto no. Ma c'è l'imperatore? Sì, ma noi il nostro è invece un'estensione. Non esisteva la parola, diciamo, una cartina con la scritta impero romano, siamo noi che l'abbiamo detto. Quindi noi vogliamo dire un po' quello che ha fatto Augusto, Ottaviano Augusto. Questa sarà una delle puntate. Faremo, adesso stiamo prevedendo le altre puntate, c'è una che faremo nel freddo, nel grande nord qui stiamo approfittando appunto del fatto che noi, ecco, questo è un altro problema, filmiamo sempre in un periodo invernale, quindi poca luce, piove, no? E allora abbiamo preso questa palla al balzo e andremo quindi nelle nevi a capire un po' come si vive nel nord, eccetera. Poi ci sono altri temi che vedrete, questa sarà una cosa che vedremo.
Ma l'incontro è già in corso?
Sì.
Dovevo condurlo io.
Vuole un tuo autografo.
Come si chiama?
Davide.
Davide?
No, avete altre domande?
No.
Allora possiamo andare dentro.
Fate poi dentro.
Okay. Sì, aspetta, c'è una domanda.
Quando lei aveva 16-17 anni, pensava che mai avrebbe potuto fare questo lavoro? Aveva già le idee chiare?
Io sono sempre stato appassionato di scienze naturali e come tutti voi da ragazzino, quando ho più disegnavo dinosauri, uomini preistorici e quindi ho portato avanti questa mia passione, quindi a un certo punto non li disegnavo più gli uomini preistorici, andavo a cercarli, beh, quelli fossili. C'è stato un momento in cui volevo fare l'oceanografo, o meglio l'oceanologo, ma si chiama oceanografo così. Ed ero appassionato di squali, quindi ero veramente patito, volevo fare, però mi sono fermato a un'evidenza, cioè il fatto che se tu vuoi parlare di mare tu devi vivere in una città di mare o comunque essere a contatto del mare, e io non ero a contatto del mare, avevo una grande passione e ho detto non sarebbe onesto, non sarebbe corretto, e quindi ho preferito dedicarmi a qualcosa che era nella terra più che nel mare, cioè i fossili.
Ok,
grazie mille.
Andiamo a fare
scusi.